Parto io così presento il mio ospite più illustre, Bruno Cartosio, che è un grande americanista, docente di storia americana, ha scritto dei libri sull'America, molto importanti, molto belli. Io mi presento da solo, sono invece un giornalista di Repubblica, tanti anni in giro per il mondo, sono stato anch'io in America tanti anni, sono stato 10 anni in America e ho scritto un libro che è un romanzo autobiografico sui miei inizi di giornalista a New York. E siamo qua, Bruno, se non sbaglio, per parlare telegraficamente, così non perdiamo tempo, di New York. È su New York che dobbiamo parlare, la regia è sparita, ma credo che l'argomento sia quello, giusto? Sì.
Allora vai avanti a parlare tu del libro o devo dire io?
Di quello che vuoi.
Che libro è questo? Non potevo non accettare di parlare in questa sede, in questo libro, perché questo albergo, New York, è un albergo in cui io sono stato 39 anni fa e ci sono stato dopo essere stato in una topaia la sera prima, piena di scarafaggi e di blatte e di cattivi odori, e sono stato talmente disgustato che mi sono vendicato scegliendo questo che è un albergo antico, classico, uno degli alberghi storici di New York, e per la prima volta sono salito al di sopra del 15° piano nella mia vita. E quindi questa copertina
ti ha tirato in qualche modo.
Non potevo tirarmi indietro.
Allora, poi potremmo parlare di New York, potremmo parlare dei libri, tu un po' del tuo, un po' del mio, ricordando che voi potete fare domande su New York e anche al limite su altre cose, su quello che volete. Ma io dico un minuto una cosa sul mio libro, poi magari dici una cosa tu sul tuo, facciamo così?
Va bene.
Il mio libro, dico, è un romanzo autobiografico che racconta la storia di un provinciale, un bolognese come sono io, che un bel giorno parte per l'America senza conoscere nessuno, senza avere soldi, senza sapere neanche l'inglese. Lui sa solo dire "The cat is under the table, the cat is not on the table". Questa è l'unica cosa che sa dire, che se avesse voluto fare il veterinario qualcosa poteva riuscire a fare, ma come giornalista non lo portava più in là. Incredibilmente è una storia, questa, dalle stalle alle stelle, una storia autobiografica. Lui poi riesce a diventare giornalista. Ecco, siamo nel 1980, 30 anni fa, aveva più capelli in testa di quelli, dei pochi che gli sono rimasti, però insomma, ecco questo. Da allora, poi io invece nella mia vita, ho fatto il corrispondente in giro per il mondo da 30 anni appunto per la Repubblica, e il libro è la storia tragicomica di quegli eventi, un po' romanzata, e chiudo dicendo perché è romanzata e non un diario. Romanzata per due ragioni: che sono passati 30 anni, tante cose non me le ricordo e quindi devo supplire con la fantasia, ai dialoghi, ai momenti, poi anche un po', sono anche un po' arteriosclerotico, quindi. E romanzata anche perché se io penso 30 anni dopo che un ragazzo va in America senza sapere, sapendo solo dire quella frase in inglese, senza soldi, senza conoscere nessuno, e diventa giornalista, realizza il suo sogno, mi sembra che queste cose succedano solo nelle fiabe o appunto nei romanzi. E passo la palla a Bruno.
Allora io anticipo una domanda che qualcuno di voi che ha letto il libro dovrebbe fargli, e siccome non sono sicuro di quanti di voi hanno letto il libro, gliel'anticipo io: ma davvero ha incontrato Bruce Willis che faceva il barista a New York? Punto interrogativo, e poi risponderai. Invece no, l'altro libro, quello il mio, che è intitolato Gli Stati Uniti e il moderno, si occupa di tutt'altro, è lo sguardo di uno storico su un periodo che credo di poter definire come uno dei più straordinari nella storia degli Stati Uniti moderni, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fino alla Prima Guerra Mondiale, che credo sia il periodo di maggiore, di maggiore creatività, di maggiore propulsione, ed è anche il periodo della maggiore e più straordinaria crescita di New York. Ed è una crescita che però, mi permetto di dare una sola cifra, è legata allo straordinario contributo della immigrazione. Vi do questa cifra perché è talmente fuori del mondo che è difficile credere, ed è talmente difficile crederla che la ripeto per 3 volte nel corso del libro. Cioè, gli immigrati e i figli degli immigrati nell'anno 1900 a New York costituivano l'85% della popolazione, e il gruppo etnico-culturale anglosassone era il terzo della città. I più numerosi erano i tedeschi, dopo venivano gli irlandesi e poi venivano, tra virgolette, gli americani. Ecco, questo libro è un tentativo di esplorare quella realtà per me straordinaria in termini di storia sociale, storia culturale, storia dell'arte e ovviamente la nascita della New York che conosciamo, cioè quella straordinaria anch'essa dei grattacieli da una parte e dei cosiddetti tenement, cioè delle case in cui i lavoratori, i poveri, gli immigrati andavano ad abitare come formiche nei formicai.
Ecco, io riparto proprio da qua. Formiche nei formicai, i tenements dove vivevano i poveracci, era il posto dove vive il protagonista della mia storia, cioè io, in un quartiere che era una volta un quartiere di polacchi, di irlandesi, di immigrati. Poi quelli hanno fatto qualche soldo, come succede a New York, arriva un'ondata, va a stare un po' meglio, e un'altra prende il suo posto, arrivano i portoricani. Infatti si chiamava Hell's Kitchen, la cucina dell'inferno, soltanto portoricani e un bianco, e almeno in 2 o 3 strade c'ero io. Però questo quartiere, per rispondere alla domanda di Bruno, aveva un barettino lì vicino dove i pochi bianchi del quartiere si ritrovavano, e questo barettino aveva un barman assolutamente affascinante, seducente, che voleva fare l'attore, faceva il barista di giorno e di sera, di notte, andava in un teatrino off Broadway, quelli con molto meno spettatori di quelli che abbiamo fortunatamente io e Bruno qua adesso, e faceva l'attore di teatro, e si chiamava Bruce Willis, ed era proprio il Bruce Willis cinematografico che così mi portò fortuna. E poi un giorno andai a cercarlo per dirgli ce l'ho fatta diventare giornalista, ma lui era andato a Hollywood, non c'era più. Cosa voglio dire? E vorrei fare una domanda io a Bruno, provare un po' a parlarne. New York, questa città straordinaria, che è un po' diversa dall'America, ma è anche una metafora dell'America, del sogno americano, di queste opportunità. E lui diceva questa cifra incredibile sugli immigrati. Pensiamo, noi, si dibatte oggi qui sull'immigrazione, ma New York è quello che succederà, è il mondo che verrà. Lo era già nel 1900, lo è ancora più oggi. Ogni volta nuove ondate di immigrati. La mia storia è anche un po' quella, la storia di un gruppo di italiani come me che si sono trovati lì e ce l'hanno fatta tutti, perché poi New York ti dà tante opportunità. È una città, di questo volevo, ecco, chiedere a Bruno, non so l'ultima volta che lui c'è stato, ma è una città che è anche crudele, lo era senz'altro quando ci arrivai io, come la società americana, che è una società un po' darwiniana, in cui il più forte ce la fa e il più debole soccombe, ma anche una società che dà grande opportunità a tutti. Infatti c'è una frase, io ho messo all'inizio del mio libro e poi mi fermo e sentiamo cosa ne dice Bruno, è una frase di Frank Sinatra, poi, che dice: "If you make it there, you'll make it anywhere." Se ce la fai a New York, ce la farai dappertutto. Perché? Perché è un posto duro, un posto tosto. Negli anni Ottanta era un posto anche molto più violento, pericoloso di come sia oggi, che è stata ripulita. Però aveva qualcosa che mi domando, per questo chiedo a Bruno, io tanti anni che non ci vado, se ha perduto qualcosa di quella cosa. Era una città, c'è una frase in inglese che vuol dire essere on the edge, cioè essere sull'orlo di un precipizio, perché a New York era così. Mi ricordo che mi dicevano: se tu cammini su una strada devi stare attento da quale parte del marciapiede stare, perché di qua magari è un quartiere tranquillo, di là comincia una zona pericolosa. Ecco, è diventata sempre più lussuosa, sempre più costosa, sempre più bella. Forse ha perso un po' quell'eccitazione che ti dà anche la pericolosità, ecco, e la povertà. Tanti ragazzi che come me vivevano lì con 4 soldi, appunto Hell's Kitchen. Adesso Hell's Kitchen c'è il grattacielo di Renzo Piano, che è la nuova sede del New York Times.
Sì, non è più la città che io ho conosciuto 10 anni prima del protagonista del suo racconto. Tra l'altro, non conosce soltanto Bruce Willis, poi non so se avrà il coraggio di dirlo, ma penso di sì, perché l'ha scritto nel libro. Lui dava via i volantini di un topless bar, insomma, quindi...
Il protagonista del libro dava via i volantini.
Quindi quell'aspetto un po' sotterraneo, trasgressivo... a cui faceva riferimento lo conosce forse meglio di me. New York era un posto più tosto, era un posto più duro, era un posto in cui le strade potevano diventare immediatamente, da un momento all'altro, immediatamente pericolose. Oppure, da un momento all'altro, in termini di oscurità o di chiarore, potevano diventare pericolose. Questo non è più vero. I quartieri, le aree che erano, appunto, erano le destinatarie, eravamo destinatari degli avvertimenti dei nostri amici, quelli presso cui andavamo ad abitare, perché di soldi non ne aveva molti lui, ma non ne ho mai avuti molti neppure io. Allora ci dicevano: guarda che lì, nel caso specifico dell'esempio che faceva Enrico, Broadway per esempio, nella parte alta della città, il marciapiede, la parte occidentale di Broadway era safe. La parte orientale, verso Columbus Avenue e Amsterdam Avenue, era, insomma, bisognava stare attenti. Ecco, è sempre stato un posto di, come di paesi divisi da muri invisibili, e erano i muri che conoscevano gli abitanti dei singoli paesi che costituiscono Manhattan o Brooklyn o Queens, e loro sapevano come muoversi, dove muoversi, e una delle prime cose che ti dicevano era: attento lì, attento là, oppure attento che lì c'è, in anni un po' più vicini a noi, lì c'è lo spaccio di crack, e la ragione per cui tu vedi la gente là davanti è questa, quindi stacci attento. Ecco, era una cosa così. Ora non l'è più. Ci sono stato un mese fa, sono tornato da poco, e non è più così. È una città molto ripulita, è una città molto...
Giuliani l'ha ripulita.
Giuliani l'ha ripulita malamente.
Sindaco sceriffo di New York.
Giuliani l'ha ripulita malamente e violentemente. Quello che è successo dopo, però, voglio dire, questi ultimi 7 o 8 anni, dopo l'11 settembre,
oggi è l'anniversario, 8 anni fa
del 2001, è come se avesse attutito molti degli spigoli della città, e quindi è sempre stata una città anche molto accogliente, ma forse lo è diventata ancora di più.
Dobbiamo poi ricordare però che, così come per Londra, io adesso vivo a Londra da 6 anni, ma quando si parla di New York spesso poi si intende Manhattan, e si intende poi una parte della città che è quella dove poi vanno soprattutto i turisti, gli studenti, i visitatori. New York è sterminata, comprende 5 grandi, come si chiamano, boroughs, che sono 5 città praticamente, il Bronx, Staten Island, il Queens, Brooklyn, sterminate, e semplicemente questa, la parte forse un po' più a rischio, o dove i prezzi sono ancora abbordabili, si è allontanata. Non si può più stare a Manhattan, dove una volta a Soho c'erano i loft degli artisti, che appunto il protagonista della mia storia incontra qua e là, ma adesso ci sono i miliardari anche a Soho. Però rimane una città incredibile, io penso, Bruno, anche lo stesso oggi. Adesso, mentre tu parlavi, proprio perché tu sei uno storico e l'hai studiata di sicuro meglio di me, a me è venuto in mente quel film, a mio parere straordinario, che è Gangs of New York di Scorsese, che ti fa vedere appunto l'immigrazione che comincia. Lì siamo un po' prima di quel 1900 che dicevi tu, è la guerra civile americana, siamo 40 anni prima, grosso modo. Però, insomma, vedi che cos'era questa città, un fermento, una forza prodigiosa, ecco, che però da un lato pericolosa e crudele, e dall'altro grande libertà, grande opportunità. Io faccio sempre l'esempio, New York i mestieri, forse adesso sarà così un po' anche in Italia, i mestieri vengono affidati per etnie, per cui ci sono le lavanderie cinesi, i greci hanno i coffee shop, gli indiani hanno i candy store dove si comprano le sigarette e i giornali, i coreani hanno la frutta e verdura. E per esempio, però lì un coreano che sbarcava a New York con le pezze nel sedere, magari apre un bugigattolo grande così, aperto 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, tenuto da lui, dalla moglie dalla sorella, e poi i suoi figli magari andranno a Harvard a studiare, diventeranno dei manager. Quello che voglio dire è che molto più dell'Italia, New York e l'America in generale, ma proprio New York è il laboratorio di questo, offre la possibilità di fare un cambio sociale, un cambio di classe sociale più rapidamente, a mio parere, che in Europa. È stato così anche per noi, per questa generazione di giornalisti italiani della mia, arrivati lì all'avventura, ma è certamente così. Cosa ne dici, Bruno?
No, è assolutamente così. La cosa appunto, la cosa interessante della frequentazione di un posto di quel genere, nel mio caso appunto una frequentazione che è durata per 40 anni, è vedere il ricambio. Ovviamente ci sono quartieri che non esistono più, Little Italy non esiste più, esiste la strada, esiste la festa di San Gennaro, esistono il Caffè Roma, esistono quei luoghi che sono conservati quasi religiosamente come simbolo, ma la comunità italiana, che era una di quelle che è arrivata con le pezze al sedere, o a volte mancavano anche le pezze, beh, si è allontanata da lì, è andata in altre direzioni, è andata nei sobborghi, ha fatto una scalata sociale che le ha permesso di allontanarsi da quello che è stato quell'area, Little Italy, Greenwich Village, Hell's Kitchen, oppure la East Harlem, cioè tutti quei luoghi di presenza diffusa degli italiani in cui gli italiani non esistono più. E sono stati sostituiti da altri, non è che quelle cose quelle aree sono rimaste disabitate, sono arrivati degli altri. In Starland, dove c'erano gli italiani che si confondevano, spesso erano gomito a gomito con gli ebrei, per esempio, non ci sono più né italiani né ebrei, sono arrivati i portoricani. E arrivando i portoricani di lingua spagnola sono arrivati i latinoamericani. Chinatown, che quando gli italiani, gli irlandesi, i tedeschi erano i gruppi etnici principali, e Chinatown era una piccola entità di poche migliaia di persone, è diventata la componente maggiore di quella parte meridionale di Manhattan e ha continuato a espandersi. C'è un esempio, esiste il grattacielo di quello che è stato per molti anni il principale quotidiano ebraico in lingua yiddish, che si chiama Vorwärts. Beh, in cima a questo enorme edificio c'è scritto Vorwärts. Se voi passate davanti all'edificio ci sono tutti i cartelloni e tutte le scritte dei negozi, tutti in cinese, perché ormai la comunità cinese si è espansa e si è mangiata quella parte di città che era il Lower East Side ebraico. Ecco, New York è questo posto e continua ad essere un posto di grande dinamicità, perché si va in un posto, in un'area, e magari ci si va dopo 3 anni e questo non esiste più, quello non esiste più, e questo è diventato un'altra cosa, come l'esempio del grattacielo di Piano, il grattacielo del New York Times a cui faceva riferimento Enrico qualche minuto fa. Cioè lì c'è tutto un pezzo di città che è sparito ed è stato sostituito da un altro tipo di struttura su cui possiamo ragionare, opportuna, non opportuna, bella, buona, ha spostato gente, ha sostituito gente, d'accordo, però certamente ha trasformato la faccia della città e intorno ha trasformato i commerci, i traffici e così via di un intero pezzo di città.
Oh, poi naturalmente non ci sono solo le cose fra virgolette serie, sia nel mio libro, che poi è molto poco serio in realtà a differenza di quelli di Bruno, ma anche nella New York non c'è solo la questione del lavoro, l'immigrazione. Per esempio, New York cos'è? La vita notturna, la città piena di locali, di posti. Il protagonista della mia storia appunto si trova a fare un sex tour, viene portato a vedere tutti i locali che negli anni 80 erano i posti vietati, i posti delle perversioni, i posti strani, oppure le discoteche che ogni mese cambiavano scenario e scenografia. Questo io penso che sia rimasto, nel senso che New York è una città sempre che ha l'ultima moda, quella che ci porta le mode avanti, e è un po' come succede al protagonista. Io ricordo per esempio che perché questi giovani di noi ce l'hanno fatta fare i giornalisti, perché avevamo una società da raccontare che esplodeva in mode che non era più solo la politica, ma negli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, io ricordo appena arrivato, non so, vedevo la gente correre, fare jogging. Il jogging stava nascendo e nasce lì. Oppure lo studio 54, la febbre del sabato sera, il Walkman, l'antesignano dell'iPod, tutte queste cose che cominciano sempre lì. Come mai questo laboratorio? Ma intanto volevo dire una cosa, Bruno, io non vedo, 10 minuti mancano. Se qualcuno vuol fare.
Guarda, ce l'abbiamo.
Ah, vedi, ecco. Se qualcuno vuole fare le domande. Cioè abbiamo dei microfoni, perché poi vogliamo fare. Basta alzare la mano e poi parliamo. Ecco là un signore. Qui, un ragazzo. Un ragazzo qua. Si alzi in piedi, che vuole fare la domanda. Lui, qui, là.
Prego, le parla,
parla, beh, allora inizio io perché abbiamo poco tempo.
Parla.
Allora, un paio d'anni fa sono stati ospiti qui al Festival Letteratura alcuni scrittori americani, giallisti in particolare, Robert Crace, Dennis Lehan, poi c'è stato anche Elmore Leonard.
Sì.
In due parole, New York a parte, hanno dato delle immagini delle città americane molto belle, molto forti. Volevo chiedervi se queste immagini che hanno dato delle città statunitensi per voi sono abbastanza reali, corrispondono a quello che si può trovare, e se voi, non vi chiedo molti nomi, pochi, un paio di nomi, tre nomi di scrittori appunto contemporanei che si, dove si possono riconoscere delle immagini di città rispondenti appunto negli Stati Uniti. Grazie.
Beh, io non so che cosa dissero gli scrittori che tu hai nominato, né poi di quali città o realtà parlavano. Certamente c'è un'America, e Bruno lo saprà meglio di me, di scrittori che poi rappresentano una parte, una città, una regione, un modo di intendere gli Stati Uniti. Ce n'è stata la generazione dei Beatniks, On the Road e i grandi spazi. Io racconto solo questo, in due minuti. In America la prima volta che andai a finire a casa di uno scrittore americano, Charles Bukowski, lo scrittore sporcaccione. Ecco, avevo Fernanda Pivano, mi aveva detto la strada dove abitava, a San Pedro, quartiere di Los Angeles, ma non il numero civico. Allora con due amici, noi eravamo patiti dei suoi romanzi, andammo in tutte le case di questa strada, suonare il campanello, dice: conoscete un vecchio scrittore che scrive dei libri un po' così, un po' erotici, così? Nessuno lo conosceva, finché un signore disse: qui scrittori non credo che ce ne siano, ma davanti a casa mia c'è un vecchiaccio che ha la casa sempre piena di belle ragazze. Andammo lì e c'era Charles Bukowski, vidi i manifesti, si vedevano, suonammo il campanello, 2 del pomeriggio, le cicale cantavano, dopo 2 minuti finalmente si aprì la porta, c'era Bukowski in mutande e io che sapevo un inglese, era ancora l'inglese di The Cat is Under the Table, e però riuscii a dirgli, una domanda stupida perché avevo benissimo capito chi era, ma dissi: are you Charles Bukowski? E lui disse: why?
Chi è che si era prenotato? Questo ragazzo qua. Mi apporti tu?
Io volevo dire che ho sentito nominare
parla un po' più forte.
Ho sentito nominare The Gang of New York, il film di Scorsese che è piaciuto a me, ma anche è piaciuto molto. E pensando all'Italia del 2009, dove la questione immigrazione è al centro della politica, della società, dei media, mi viene da chiedere, visto che abbiamo New York come esempio e qui abbiamo due scrittori che hanno avuto esperienze diverse in quella città, e prima era stata citata come modello di cioè come modello buono di una città che favorisce l'integrazione, e appunto il figlio del coreano che al mini market può diventare laureato. Che cos'è quella cosa che manca all'Italia per far sì che ci si renda conto che gli immigrati e l'immigrazione sono una risorsa e non un peso e una paura?
Bruno.
Paradossalmente direi che quello che manca è la storia, nel senso che negli Stati Uniti non è che mancassero i linciaggi degli stranieri, non è che mancassero le aggressioni, non è che mancasse la violenza contro gli stranieri. Gli anni di cui scrivo sono gli anni del darwinismo sociale, del razzismo, della discriminazione, ma sono anche gli anni dell'accoglienza, dell'accoglimento, cioè questa gente che arrivava era discriminata, contemporaneamente però era gente a cui veniva dato da lavorare, veniva riconosciuto il ruolo sociale di lavoratori e di consumatori e venivano costruite case per loro. E nell'arco di 1, 2, 3 generazioni tutti quanti sono riusciti a fare la loro strada, per dirla in termini molto semplici. Allora, ogni volta che c'è un'immigrazione, anche non grande come quella, esiste un problema. Il problema lo si affronta e tendenzialmente lo si risolve. Quello che manca in Italia è la confidenza con quel tipo di problema, da una parte, e la prevalenza in questo preciso momento in cui noi stiamo vivendo, la prevalenza dell'ostilità, del pregiudizio, la tendenza alla segregazione, la denigrazione di queste persone che sono, tra virgolette, diverse da noi e che però sono, come è stata sempre l'immigrazione in tutto il mondo, per tutta la storia, un contributo fondamentale dal punto di vista economico, sociale, culturale e vitale, perché sono anche quelli che mettono al mondo i figli, esattamente come erano gli immigrati che andavano a New York e mettevano al mondo tanti figli, che diventavano seconda generazione, che andava a scuola, imparava l'inglese, diventava qualcosa d'altro dai loro genitori, diventavano, tra virgolette, americani e diventavano quelli che facevano strada. Ecco, qui si sta cercando di impedire a queste seconde generazioni di fare questo. E non si studia abbastanza e non si impara abbastanza dalle esperienze di altri paesi, come questo di cui stiamo parlando, che su questo sono in grado di fornire degli esempi molto importanti.
Aggiungo solo una cosa a questa cosa giustissima che dice Bruno: l'America ce l'ha nel suo DNA, però questo, ci sono il razzismo, le discriminazioni ci sono anche lì, però quelli che hanno scritto la Costituzione americana erano gente fuggita dall'Europa per creare un mondo nuovo e un mondo più democratico, più aperto, in cui gli uomini sono tutti uguali. E questo è scritto nella Costituzione americana, è un concetto rivoluzionario. E poi c'è retorica, ma nella Statua della Libertà, a Ellis Island, c'è questa frase, dice: dacci le masse di poveri, dammele, siamo qua a prenderle. Perché? Perché qualcuno, una parte, capisce che questa è la linfa che tiene vivo questa nazione che era vuota, che era stata così riempita da immigrati e da fuggitivi fin dall'inizio, no?
Faccio una piccola correzione: non vuota,
svuota, non svuotata. Vuota, svuotata. C'erano svuotata, gli indiani, sì. C'erano gli indiani.
11 settembre, oggi non ci si può esimere da questa domanda: che cosa avete pensato 8 anni fa, quella mattina in America e quel pomeriggio da noi? Qual è stato il primo così impressione, stato d'animo o interpretazione anche?
Io voglio essere sincero, all'inizio, quando ero a Gerusalemme e ho visto in televisione qualcosa ha colpito un grattacielo, c'era l'intifada, c'era un'esplosione ogni giorno di autobus, noi lavoravamo come pazzi per questo terrorismo che c'era in Israele. Il primo pensiero, mi ricordo, mi chiamai con un amico del Corriere della Sera e dissi: ma un aereo ha fatto un incidente contro il World Trade Center, oggi non ci tocca di scrivere a noi, perché scriveranno su questo, pensiero cinico del giornalista. Poi certo, rimasi stupefatto come tutti, scioccato.
Io invece ero a Brixton, nel mercato di Brixton a Londra, e siccome ci sono le bancarelle, però ci sono anche i negozi che stanno dentro dei muri, in uno di questi negozi c'era una televisione accesa e ho visto queste immagini con mia moglie, abbiamo visto queste immagini e la cosa, abbiamo capito lentamente quello che stava succedendo. La cosa interessante è che l'atteggiamento delle persone intorno in quel mercato, beh, insomma, non era di indifferenza e non era neppure di costernazione, era un atteggiamento un po' così. E vabbè, la reazione è stata la reazione che vi lascio immaginare di una persona che New York l'ha frequentata, l'ha amata e che mi permetto un'altra piccola annotazione personale, che dopo anni ha scritto un libro su quella città, su quella storia, come per saldare un conto con quella città, cioè per restituire a quella città il dovuto. E quindi quella cosa lì è stata terribile. E non vi dico la prima volta che sono andato poi, che sono sbarcato all'aeroporto di Newark. Quando arrivate a Newark costeggia tutto lo Hudson, perché la pista è principale, è parallela allo Hudson e quindi costeggia tutta Manhattan, e se voi andate in quei posti avete dei punti di riferimento, e c'è l'Empire State Building e poi va giù e quell'altro punto di riferimento non c'era più, cioè, quindi è proprio un senso di spaesamento.
Anch'io dico solo al volo, anch'io mi ricordo, io sono stato sul World Trade Center, sulle Torri Gemelle, e certo l'idea che non ci sono più sembra incredibile, ma 19 secondi alla fine voglio solo dire, è vero, la reazione all'inizio è un po' così, ma credo che tutti nei giorni successivi, come hanno detto in tanti, siamo tutti sentiti americani, tutti sentiti newyorkesi. E poi il problema è stato che quella solidarietà dopo a un certo punto è stata buttata via.
Grazie. E mentre